In banda col Brogio, settimanale dedicato al volley con Andrea Brogioni.
Eccoci qua, bentornati in banda col Brogio, bentornato al Brogio da Andrea Brogioni.
Ciao Mirko, interrompiamo questo, quando sono arrivato 10 minuti prima in radio, ho letto
c'era qualche messaggio
in evasi. Però la storia, l'history repeating, avrei da dire, cioè l'anno scorso quando venivo in radio erano tutti contro Donadoni, adesso invece...
Sono tutti contro la proprietà, contro Inzaghi, non tanto contro Inzaghi in realtà, sono molto... Diciamo che adesso si va molto addosso alla proprietà.
Ecco.
Che bisogna dire delle colpe ne ha, lo sanno, penso che lo sappiano anche loro. Cioè. Poi ci sono problemi e problemi, perché secondo me, insomma, ci sono anche. Ne parlavamo fuori onda, poi parliamo anche di volley, anche perché insomma, ieri si è giocata una partita. Insomma, non banale, tanto
no,
poi avremo anche un commentatore d'eccezione.
Sì.
E quello che è successo, credo, prima di Fiorentina Juventus è stata una roba vergognosa, perché credo che le scritte su Scirea,
ma si può ancora,
penso che siano veramente da censurare.
Ma si può,
anche perché la Juve si è anche comportata bene in campo.
No, ma indipendentemente, tu sai che io non sono tutto fuorché di colore bianco nero,
però
determinati atteggiamenti stimolano in me l'essere cattivo, cioè lo trovo veramente di pessimo gusto quelle scritte fuori
dal Franchi, comunque sono già state tolte per fortuna,
ma anche pensare che qualcuno si svegli la mattina, prenda la sua bomboletta spray e vada ad imbrattare con delle scemenze, delle cose del genere, veramente una cosa che... Questo è uno dei motivi per il quale faccio veramente un discorso di bassissimo livello. Il mondo del calcio mi piace fino a un certo punto, ma perché c'è anche questo, purtroppo, cose che negli altri sport è evidente che non esistono. Ovvio, è vero che il calcio ha una cassa di risonanza nettamente superiore a tutti gli altri sport.
A proposito di Fiorentina, adesso andiamo più sul ridere, c'è un messaggio di Luca Alberti, andiamo a sentire cosa dice.
Brogio, io ti stimo e ti voglio gran bene, però mi devi rispondere a questa domanda. Come fai a stare in studio con Mirko Mariotti, il più grande divoratore di pizze, non dell'Italia, del globo? Ciao Brogio.
Grande.
Ciao Luca. Poi tanto mi hai scritto in privato, se lo vuoi leggere, abbiamo ascoltato.
Ma ci mancherebbe altro. No, vabbè, Mirko è la spalla di questa trasmissione, cioè la spalla, non so neanche come si dice, cioè è la regia di questa trasmissione ormai.
Io ti guido.
Mi guidi. Mi fai delle domande a volte anche che giustamente mi mettono in difficoltà, tipo quella sulle scritte della Fiorentina. Io sono simpatizzante della Fiorentina, a me queste cose mi fanno veramente scendere i pochi capelli che ho in testa, davvero.
Ah,
in questi casi
ormai
spero, anche perché tu devi sapere, Mirko, non so se te l'ho mai raccontata, ma io ero a Firenze con i miei amici di Bologna a vedere quel Fiorentina-Bologna della bomba sul treno. Cioè io da lì, che ho visto delle scene, non ho mai più messo piede in uno stadio non in tribuna qui a Bologna, in una situazione abbastanza comoda.
Intanto Luca dice più che la regina Mariotti è la regina della trasmissione, la regina sarai te, Luca, ovviamente. Anzi, il tuo amico Matteo. Che
però sì, dobbiamo parlare di volley.
Sì.
Di volley, perché ieri c'è stata una partita meravigliosa, c'era la finale del campionato mondiale per club tra due squadre italiane, la Lube Civitanova Marche e l'Itas Trentino, e parleremo della vittoria dei trentini.
E ha vinto appunto chi teoricamente non doveva vincere, perché ha vinto
teoricamente. Qui io sono arrivato che c'erano molti messaggi che parlavano della quanto durerà Inzaghi eccetera eccetera. Beh, un altro allenatore in un altro sport che è il volley.
E infatti è arrivato un messaggio. Ciao, che mi dite di Pippo Inzaghi? Potrebbe avere un piede fuori dalla porta, così come l'allenatore di Macerata? La sconfitta di ieri è stata così pesante da pensare un esonero?
Allora, io non so se Pippo Inzaghi abbia, ma da quello che io percepisco e da quello che mi racconti tu, Mirko, e dai messaggi degli ascoltatori, credo che qualcosa debba succedere anche in questa città da un punto di vista calcistico, perché se è vero che io sono estremamente contrario alla cacciata degli allenatori, perché vorrebbe dire tirarsi, prima ho letto un messaggio, no, alla Tafazzi, le scelte che tu hai fatto,
tecnico.
È un fallimento tecnico. È anche vero che quando le cose non vanno e continuano a non andare, qualcosa deve succedere, che sia un cambio all'interno della società, colui che segue e sta con la squadra e che quindi filtra, no, tra il gioco e la mente societaria o la mente tecnica, qualcosa deve succedere assolutamente, perché sennò rischi di buttar via tutto e di non salvare mai niente. L'allenatore della Lube ha i giorni contati, secondo me, leggendo anche le dichiarazioni del patron Lube oggi sulla Gazza, che dice che non si sente rappresentato e si vergogna quasi della sua squadra, e avendo visto le facce anche durante la premiazione sul podio del Mondiale per Club, credo che abbia davvero i giorni contati, perché questa è una squadra fatta, costruita per vincere. Io non so se la squadra di Pippo Inzaghi era stata fatta per essere molto in una situazione in classifica diversa da quella attuale.
Non credo tanto più diversa, forse qualche posizione sopra.
Qualche...
3-4, okay. È una squadra comunque da medio-bassa classifica, ma okay, questo lo
quindi
sapevamo.
Quindi ci può anche stare che il Bologna faccia fatica, non ci può stare che la Lube Civitanova Marche, quindi una corazzata che ha speso milioni di euro per portare Simon, per tenere Juan Torena, per prendere Bruninho, Leal, Stankovic, eccetera, 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 perda la Supercoppa italiana, la prima coppa della stagione, no, settembre, e soprattutto perda in finale contro un'altra italiana sulla carta meno forte, che è Trento, 3-1, una partita bellissima, 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 ma che forse sulla carta doveva vincere.
Tanto Modena e Trento hanno portato a casa una coppa, adesso magari chissà che Civitanova Perugia non facciano altrettanto, sì, nel corso della stagione. Allora, leggevo un altro messaggio, sì. Questo è Gibo Brogioni, quando è che ci porti come ospite Ivan il Terribile?
Ci proviamo. Allora, Ivan il Terribile, io lo sento, è impegnato. Cioè, nel senso...
L'ho visto anche prima, era Sky, prima era in diretta su Sky.
È una di quelle di quei giocatori che ormai ha travalicato il mondo semplice della pallavolo, ormai è di dominio pubblico, se lo contende il Ministero della Salute per lo spot sui vaccini.
Domani verrà premiato da Lussi, peraltro, per la vittoria di Modena.
Esatto, va ovunque perché è un personaggio che è entrato nei piaceri di tutti, e quindi io lo invito spesso, lo devo comprare con un tortellino o in un posto buono a mangiare qua a Bologna, però credo che prima o poi ci riusciremo a portarlo qua in radio, Ivan Zaitsev, perché Ivan il Terribile è Ivan
anche
Zaitsev.
Perché è di strada, quindi non è molto lontano da dove si allena.
È di strada, e poi va detto, sta facendo molto molto bene a Modena, sì, che non era scritto, perché ha ricambiato ruolo, dall'anno scorso giocava schiacciatore a Perugia, ha vinto tutto, il triplete di Perugia è marchiato sulla pelle, sulla maglia, anche grazie a Ivan Zaitsev. È venuto a Modena, ha iniziato subito benissimo vincendo la Supercoppa italiana, e adesso sta facendo molto bene anche in campionato.
Allora, caro Brogio, andiamo in pausa, sì, perché abbiamo insomma un ospite eccellente, possiamo dirlo, perché chi meglio di lui può commentarci,
sì,
quello che sta accadendo in Superlega, ma quello che è successo poi anche ieri sera, che è Claudio Galli.
Sì, è il commentatore Rai, non solo, ex campione della Generazione dei Fenomeni, un centrale straordinario che adesso lavora e collabora con la Rai, e ci ha raccontato ieri la vittoria della Lube, dell'Italia Trentino sulla Lube, e chi meglio di lui ci potrà dare qualche dettaglio in più.
A tra poco.
In banda col Brogio, settimanale dedicato al volley con Andrea Brogioni. In banda col Brogio, settimanale dedicato al volley con Andrea Brogioni.
Allora, caro Brodo, sfumiamo, mettiamo qualcos'altro in sottofondo.
Eh sì, perché la scorsa settimana sono andato a vedere un concerto straordinario qua a Bologna, al Paladozza, sono andato a vedere gli Editors, questo gruppo inglese, allora ti tocca e vi tocca sentire un pezzaccio degli Editors.
Con dedica l'ospite.
Ma non solo, sono molto contento di avere come ospite un centrale next centrale, il fortissimo centrale. Che io, con il quale lui negherà, ma io ci ho giocato un anno a Parma e ne sono estremamente contento, ma è Claudio Galli, la voce, una delle voci di Rai Sport, una voce che ci accompagna tutte le settimane, che racconta la pallavolo. Ciao Claudio.
Ciao Brogio.
Allora Claudio mitico, noi adesso abbiamo detto due cose proprio sulla, su questa vittoria dell'Itas Trentino in, nel mondiale per club. Vado diretto, te l'aspettavi questa vittoria?
Intendi quando? Il, il giorno stesso o prima dell'inizio della manifestazione?
Prima della manifestazione.
Allora, prima della manifestazione no, sapevo che le squadre italiane erano attrezzate per fare bella figura, ma questo risultato, non solo della vittoria, ma di una finale tra due squadre italiane, neanche nel migliore dei miei sogni potevo immaginarmelo, quindi sono stato veramente soddisfattissimo. Tra l'altro, come ben saprai, facendo il telecronista, io posso tifare soltanto nel momento in cui una squadra italiana gioca contro una squadra straniera.
Esatto.
Perciò il mio compito da questo punto di vista è finito
nella semifinale.
Esatto, con le semifinali io ho festeggiato sabato sera perché sapevo che ci sarebbe stata la vittoria di una squadra italiana, e non solo. Il fatto che la finale sia stata tra due squadre italiane, come 26 anni fa, che non mi ricordavo nemmeno.
Io neanche.
Ma io l'avevo giocata, e questo è un po' più grave. E significa che la pallavolo di club italiana veramente è in grandissima forma.
È vero.
E questo è un motivo d'orgoglio per tutto il movimento. A questo si è aggiunta la chicca di avere Camillo Placì, l'allenatore del Novi Urengoi, sul terzo gradino del podio, che come ben saprai nella pallavolo arrivare terzi, giustamente, anzi nello sport, non ha un grande significato. Però il fatto che i primi tre allenatori di questo mondiale di club siano italiani è un altro motivo d'orgoglio, perché significa che anche dal punto di vista del lavoro che si fa sugli allenatori siamo l'Italia un'eccellenza.
Leader assoluta. Senti, ma tanto bene Trento o qualcosa la Lube non va, non gira, c'è qualcosa che non va?
Non è la giornata ideale per parlare di Civitanova.
È vero. Però
c'è molta tensione, forse anche troppa, devo dirti, dal mio punto di vista. È stata una partita bellissima, una finale combattuta, giocata bene, perché non si può dire che abbia giocato male. E mi spiace che in questo momento, anche se a caldo, posso capire le reazioni di chi vive con passione anche dentro la società queste emozioni, il fatto che si sia persa una finale. È vero che l'anno scorso si sono perse tutte, ma questa è un'altra squadra. Si è trovata davanti una Trento che aveva fatto un percorso splendido come quello di Civitanova, battendo Sada e soprattutto Kazan, che erano ritenute le squadre più forti alla vigilia di questa competizione. Secondo me non è una vergogna perdere contro Trento, anzi, perché è una squadra fortissima. Le quattro prime squadre del campionato italiano della Superlega, secondo me, hanno il 25% ciascuna di riuscire ad ottenere dei grandissimi risultati, e hanno giocato bene. Poi alla fine quello che importa è chi va in campo, come gioca, e Trento se l'è meritata tutta, e questo è stato riconosciuta. Ecco, io credo che Civitanova abbia le capacità, le potenzialità, la squadra e soprattutto la società per vincere qualche trofeo importante quest'anno. Questo era soltanto il primo. Non potevano vincere tutte e due, anche se se lo meritavano tutte e due. Io non ho trovato la partita di Civitanova scandalosa o negativa, non è riuscita a giocare bene in determinati momenti a risolvere i problemi che Trento è stata brava a porle. Però ecco, io sono orgoglioso da italiano anche della prestazione di Civitanova.
Assolutamente, come dici te, erano anni che non si vedevano, e poi dopo c'è anche una sorta di rivincita da questo mondiale maschile, dove tutti noi ci aspettavamo forse qualcosina in più. Sono stati grandissimi ragazzi, però non è arrivata una medaglia, quindi vedere un podio made in Italy, insomma, ha tirato su e ha confermato l'ottimo momento della pallavolo italiana.
Anche perché erano sei anni che comunque non vinceva in italiana, casualmente Trento.
Esatto.
Che quindi abissa. Però io ti volevo chiedere una cosa, Claudio. Sì. Cioè, più che altro la sconfitta in sé ci può anche stare. Io però un po' la partita l'ho vista, più che altro i parziali che lasciano un po' perplessi. Cioè, mi sembra una squadra, Civitanova, che a un certo punto della partita, soprattutto nel quarto set, abbia proprio mollato.
Guarda, io non ho avuto questa impressione. È anche uno sport fetente, la pallavolo, come tutti gli sport, con la rete in mezzo. È molto psicologico, quindi... quando tu giochi, anche giochi bene, però vedi l'altra squadra che ti va avanti nel punteggio, magari non riesce a dare il 110% per tutta la partita come richiederebbe. Io stesso, anche se ho giocato con grandissimi campioni, quelli che sono riconosciuti da tutti come la generazione dei fenomeni, ho vinto e perso delle finali importanti, anche in maniera netta 3-0, delle partite quasi senza giocarle, eppure la voglia di far bene, le potenzialità, le capacità c'erano prima e dopo. Quella partita era girata male, ecco, sono cose che nello sport succedono, è successa. Ribadisco, secondo me Civitanova è una squadra molto diversa rispetto alla Civitanova dell'anno scorso, vuoi per giocatori e vuoi anche per metodologia di gioco, visto che con Bruno anche il gioco è diverso. Hanno un secondo palleggiatore che è spettacolare.
Ma è bravissimo, è veramente si sta consacrando, vero? E si sta facendo conoscere anche in un campionato difficile come quello del Superlega, cioè lui sta veramente giocando molto bene.
Bravo Brogio, tu che eri palleggiatore, mi fa piacere che la pensiamo allo stesso modo su questo giocatore, perché io sinceramente come palleggiatore del Belgio l'avevo un po' sottovalutato, non lo consideravo di primissimo livello, sì. E invece quello che ci ha fatto vedere in campionato qui a Civitanova, quando è stato chiamato a sostituire Bruno, veramente è stato qualcosa di notevolissimo come qualità di gioco. Anche ieri, appena entrato in campo, ha alzato due primi tempi praticamente verticali alla rete che sono stati da applausi.
No, mi spingo anche oltre. A mio avviso in questo momento gira meglio la Lube con alla regia il belga che il brasiliano, ma questo è ovvio che ci sono mille fattori e mille dinamiche. Claudio, sono arrivati prima anche dei messaggi che chiedevano di Medei, io l'ho presa larga. Sì. Medei rischia secondo te?
Allora, mi sembrerebbe strano in questo momento della stagione che un allenatore che è stato confermato, perché se vogliamo andare a vedere l'anno scorso alla fine, nonostante la finale di Champions sia stata anche se vogliamo sfortunata per Civitanova, è arrivata ad un soffio da vincere in casa di Kazan, ecco, se secondo me a fine stagione soprattutto una società deve fare i conti e vedere cosa è migliorabile e cosa deve essere cambiato nella gestione della società. Adesso i primi di dicembre mi sembrerebbe una scelta un po' strana, però siccome un leggero scollamento, come ho letto in giro, tra i giocatori e l'allenatore nel time out mi è sembrato di coglierlo, ma potrei sbagliare, ecco, questa cosa potrebbe andare ad indicare che potrebbe essere una scelta della società, se la società sa che da questo punto di vista le cose stanno andando in questo modo.
Vero.
Un bel messaggio, Claudio, che chiede a te, ma involontariamente penso anche ad Andrea, dato che insomma, c'è passato anche lui, una piazza come Parma manca il volley?
Allora, io abito a Parma, quindi ti potrei elencare una serie di motivazioni per cui manca la pallavolo a Parma. Esiste un nucleo di persone affezionate alla pallavolo che ricordano i tempi andati e ricordano tante grandi bei risultati. Purtroppo a Parma non abbiamo in questo momento il palazzetto dello sport, perché con le normative vigenti non è a norma.
Il Palaraschi?
Non è a norma?
No.
Non è a norma. Può ospitare al massimo eventi con 700-800 spettatori.
Ma pensa te.
Quindi non è a
sono
norma.
Proprio vecchio, allora. Sono proprio vecchio allora.
E tra l'altro io c'ero in una delle finali scudetto con Parma. Cioè,
quindi fischiavi Claudio
no,
Galli.
Ero invece venuto a tifare Maxi Cono.
Ah, vedi.
Bravo.
Pensavo te.
Cioè, dipende dagli anni poi, perché io ci ho giocato anche contro delle finali contro Parma.
Sì, sì, sì.
E quindi...
Quindi...
No, però Parma è un discorso lungo e complesso, manca il palazzetto che è una delle basi su cui si può costruire qualche cosa e manca un referente, una proprietà forte dal punto di vista sia politico che imprenditoriale per avviare un discorso di certo livello. Ecco, finché non ci saranno questi, sono stati fatti dei tentativi
sì.
nel passato per riportarla, ma finché mancano questi due pilastri non sarà possibile fare molto su Parma per la pallavolo.
Bello, perché Claudio, noi in questa trasmissione, io ormai sono anni che sono qua in radio e arriva sempre dei messaggi: quando torna la pallavolo a Bologna? Oggi invece è arrivato su Parma.
Beh,
perché effettivamente
è inevitabile comunque, perché, con Claudio,
esatto, effettivamente anche nella nostra città manca una società di riferimento, soprattutto dopo i grandissimi successi che in questa città sono arrivati con i mondiali.
Esatto, e volevo proprio arrivare lì, ai mondiali. Tu sai, perché ne abbiamo parlato sì. di persona proprio durante i mondiali, la grandissima emozione che c'è sempre ad entrare al Palasport di Piazza Zarita, anche per un pallavolista, quello è uno dei palazzetti storici del basket, ma anche per la pallavolo, per me che l'ho frequentato soprattutto per la pallavolo, è sempre un'emozione grandissima entrare in quel palazzetto, dove tra l'altro si vede benissimo il campo da qualsiasi posizione. Risultato organizzativo di pubblico che c'è stato a Bologna, dove non c'erano, a parte il Brasile, delle squadre top a giocare, la grandissima presenza è motivo di orgoglio da un punto di vista e dall'altro di dispiacere, perché una città come Bologna probabilmente si meriterebbe effettivamente una squadra di pallavolo di alto livello.
Stiamo lavorando per anche da questo punto di vista, cioè perché effettivamente...
Puoi ricordarci anche la Final Four sì, a febbraio, no, quindi c'è comunque la
Lega Pallavolo Maschile, la Lega Pallavolo Femminile, l'FIVB,
il volley vuole Bologna,
investono sulla nostra città. È tempo che, io lo dico sempre, quei 15.000 biglietti staccati per i mondiali, al quale Claudio era lì a lavorare con la RAI, sono stati anche 15.000 schiaffoni che il pubblico, gli amanti di Bologna e provincia hanno dato a chi fa pallavolo in questa città, per dire: ragazzi, vogliamo il volley. Ma è evidente, questa è una città che storicamente ha una passione e ha una cultura per la pallavolo, e quindi ci riproviamo, Claudione.
Faccio il tifo per voi.
Grande. Prima di lasciarti, chi vedi come favorita per lo scudetto? Quelle quattro, tu prima hai detto 25, 25, 25, sì, è davvero sì. così?
Sì, sì, in questo momento. Poi sai benissimo che fare delle classifiche anche ipotetiche, dare un punto in più all'una o all'altra in questo momento della stagione è fuorviante, perché sì. sarà importantissimo come arriveranno queste squadre ai playoff, anche se prima ci sarà la Coppa Italia, che sarà un altro evento Vero. Giocato da in una città che abbiamo detto che c'è cara
esatto
e quindi ci sarà quel banco di prova di una manifestazione importantissima, che comunque non sarà significativo per l'assegnazione dello scudetto, ma sarà ovviamente fondamentale per il secondo obiettivo stagionale di tutte le grandi squadre. Ecco, quello potrebbe essere un momento di avere qualche indicazione in più, ma non così significativa. Per me in questo momento sono 25% a testa le prime quattro squadre del campionato.
La quinta, cioè l'outsider che vedi, la quinta che potrebbe dar fastidio?
Guarda, a me piace moltissimo Ravenna come gioca, ho già avuto modo di vederla due volte dal vivo, ed è una squadra tosta, organizzata bene, che sa giocare una bella pallavolo con dei giocatori da battaglia, quindi mi piace tanto. Però ci sono dietro una serie di società, da Verona, anche se ha perso con Padova, sì. Milano, Monza, la stessa Padova, Siena, che ha un roster molto molto interessante, che sta pagando lo scotto del noviziato in Superlega, che è sempre difficile abituarsi a questo livello del campionato. Sono veramente tante le squadre che giocano un'ottima pallavolo e che potrebbero arrivare al quinto posto, ecco, però qui le vedo ancora distanti rispetto alle prime quattro.
Claudio, in attesa di averti come ospite in studio uno di questi lunedì, magari quando sei in giro
ben dalle volentieri. Nostre
parti, noi ti disturberemo più avanti e ti ringraziamo di essere stato qui ospite da noi.
È sempre un piacere fare due chiacchiere con te, Brogio, grande. E anche con col tuo accompagnatore
Mirko, grande come? Mirko.
Perfetto, grazie Claudio.
Ciao. Un abbraccio, grazie. Bene,
andiamo subito in pubblicità.
Andiamo, sì, che siamo in ritardissimo.
Siamo un po' lunghi, poi dopo insomma commentiamo anche le parole di Claudio Galli, che è andato anche abbastanza a segno, ma non si è tanto sbilanciato. A tra poco.
In banda col Brogio, settimanale dedicato al volley con Andrea Brogioni.
Allora, fuori onda, io e Brogioni parlavamo di calcio ambientato al volley.
I meravigliosi fuori onda. I meravigliosi fuori onda. Pubblicheremo.
Che meglio di no, magari. Però qualcosa da dire c'è, che dato che insomma si parlava di soldi, di far tornare il volley a Bologna, c'è una persona, qualcuno lo indirizza al basket, ma che ha saputo prendere una squadra di volley.
Ma perché no? Ma perché io veramente, no? Ma guarda, facciamo mangiare mozzarella a tutti i pallavolisti da qui.
Come testimonial mettiamo il famoso duo americano, chi era lì?
Ma perché no? Ma perché no? Nel senso, io sono un fan che delle polisportive. Quello che anni
qua
fa
in Italia,
fece
però
solo il Berlusca, esatto. E la famiglia Benetton, che io per due anni ho fatto parte. Cioè Sisley, volley, Benetton basket, Benetton rugby. Formula 1, che era un altro pianeta in assoluto, perché era sempre sponsorizzava anche lì.
Però credo che
sia utopistico, però ora senza dover per forza trovare il magnate che spende milioni di euro, però l'idea di unire gli sport sotto un'unica cappella, che potrebbe essere il Bologna Volley, il Bologna Basket, Bologna Calcio, eccetera eccetera, perché no?
La strada è stata aperta un po' adesso col calcio femminile, un pochino. Secondo me ci sarà un tentativo col basket con Torino, perché è sponsorizzata Fiat e secondo me qualcosa in ballo probabilmente c'è. Però non è semplice, almeno
non
in Italia col calcio le polisportive non hanno quasi mai funzionato. Allora, leggiamo poi invece quello che è successo al di fuori del Mondiale per Club, perché si è giocato. Ricordo che Civitanova Latina e Trento Milano recupereranno le loro sfide mercoledì prossimo, non questo, quello dopo, il 12 dicembre. Però insomma è successo qualcosa anche ieri alle 18, perché intanto vabbè, Perugia ha battuto Ravenna, a parte il secondo set non c'è stata partita.
Li hanno spettinati.
A 11 a 24 a 18, sopra il primo set ha preso una svalangata di punti, anche perché non voleva fare la figuraccia con Monza. Ecco, qua c'è stata la sorpresa. Allora, Verona Padova 1-3, e questa possiamo chiamare una sorpresa.
Questo è un risultato clamoroso, perché Padova ci ha già abituato a fare delle partite
in casa, però.
In casa particolarmente brillanti. Verona, secondo me, quest'anno fatica e anche un bel po'. Cioè, nel senso, prima Claudio Galli abbiamo chiesto quale potrebbe essere, no, la quinta che può dar fastidio alle grandi, e giustamente Claudio ha messo in quel gruppone anche Verona. Verona però quest'anno ha dato fastidio un po' poche persone,
poi,
a poche squadre.
Poi Brogio è il punteggio non è tanto l'1-3 in sé, sì, ma è come è maturata la sconfitta di Verona. 16-25, 25-20, 19-25, 15-25. Vero. Cioè c'è stata una superiorità di Padova che Verona non è riuscita a contrastare in quella
che magari
partita.
Magari adesso, aprendo il Marretta titolare, Birarelli, Boaie, Spirito, eccetera, sì, una sorta di squadra al completo. Sì, secondo me rischia, è un'altra di quelle società dove l'allenatore è in discussione da qualche settimana, anche dall'anno scorso. Sulla carta era considerata l'ammazza grandi, in realtà per ora sta facendo molta fatica, sì.
Poi Modena vince a Monza 0-3, sì. Però attenzione, questo, ecco, in questo caso uno 0-3 che non è paragonabile all'1-3 di prima. Vero. Perché è finita 23-25, 23-25, 25-27, cioè è stata una partita tirata, non sì. È stata un 0-3 normale, ecco, quindi...
Allora, Modena sta giocando bene. Punto. E questo è un dato di fatto. È stato bellissimo Monza, tutto esaurito. Questo riporta ancora, no? Ci fa capire il potere di Ivan Zaitsev. Cioè, l'anno scorso Perugia, ovunque andasse, era sold out. Molti per andare a vedere Ivan Zaitsev, perché ha questa capacità di attrarre qualsiasi tifoso. Modena non ha già il fascino da sola, cioè Modena è la Juventus del volley, quindi ovviamente tu la vai a vedere sempre comunque. Con Ivan Zaitsev ieri a Monza, tutto esaurito, finita la partita c'erano 3.000 persone davanti a aspettare, 5.000 pieno, 3.000 che aspettavano Ivan Zaitsev che uscisse
2.800 ragazzi
dallo spogliatoio per fare l'autografo. È sintomo, è un messaggio chiaro ed è il motivo per il quale Ivan Zaitsev è richiesto da qualsiasi azienda o brand che voglia pubblicizzare il proprio logo.
Mentre abbiamo sempre sottofondo gli editors, stavolta con Cold.
Mi tocca.
Veniamo ai match salvezza. Sora che batte al tie break Vivo Valencia 3-2.
E ci sta.
23-25, 25-18, 23-25, 25-23, 15-11. Comunque partita abbastanza tirata. Mentre Siena batte Castellana Grotta. Questo un po' l'avevamo anche un po' pronosticato. 3-1. 30-28, 25-23, 21-25, 25-21. Siena, come diceva anche Claudio Galli, insomma, ma l'abbiamo sempre detto, è una squadra che prima o poi sì. Deve uscire.
Assolutamente. E non meritava neanche di stare in fondo alla classifica. Ci sta giustamente Castellana? Sì, perché è quella che fatica moltissimo in casa, che è una novità, perché se ti ricordi bene negli anni passati Castellana ci ha abituato, insieme anche a Molfetta, esatto, a delle vittorie in casa epocali.
Però tu guarda l'anomalia dei risultati con cui ha perso Castellana Grotte, perché sia due punti,
sì,
ma ha perso una volta al due volte al tie break.
È vero.
Ne ha perse 5-3-1, non è che ha perso di 3-0, ne ha presi
è
due.
Vero. È vero, perché è una squadra rognosa, una squadra fatta allenata bene, una squadra comunque sia di valore, non c'è una squadra scarsa in Superlega, no. Cioè veramente davvero, anche se giochi con Castellana che è ultima in classifica, devi stare attento, perché comunque sia il livello della Superlega quest'anno non è mai stato così alto.
E vediamo anche la classifica che vede Perugia in testa con 28 punti, Modena 24, Civitanova Marche, Trento 21, Ravenna e Milano 15, Monza 14, Padova 12 e Scavalca Verona 11, Latina, Sora, Vivo Valencia 10, Siena 8, Castellana Grotte 2.
Sì.
Però c'è grande, a parte Castellana che per adesso è staccata, però insomma c'è grandissimo equilibrio.
Sì, due messaggi veloci. Uno, nonostante la Lube Civitanova abbia una partita da giocare rispetto alle altre, sono troppi i punti di distacco tra la Lube e la prima, e tra Lube e Perugia. È ovvio che il Medei rischia, che è l'allenatore della Lube, perché la proprietà vuole dei risultati. Io ero d'accordo su tutto il concetto su tutti i concetti di Claudio Galli prima. L'unica cosa dove sono d'accordo è che non è il primo trofeo che perde la Lube quest'anno, perché c'è la Supercoppa e anche il Supercoppa.
Peraltro senza Perugia,
fatica.
Cioè non c'era Perugia, e quindi avessi perso con Perugia anche
ti cambia. cambia,
perdi con Modena e Trento che dovrebbero essere leggermente inferiori, esatto, a Civitanova.
Perdi in Supercoppa, perdi il campionato per club, mondiale per club, 6 a 7 punti al momento dalla prima, nonostante una partita meno, comunque sia anche 5 sono tanti, inizia a essere un divario troppo grande.
Pubblicità, poi abbiamo mille messaggi da leggere, tra cui anche uno del grande Penazzi. A tra poco.
In banda col Brogio, settimanale dedicato al volley con Andrea Brogioni.
Caro Brogio, caro sì. Brogio, leggiamo un po' di messaggi e poi, anche perché abbiamo una decina di minuti giusto proprio per quelli, poi leggeremo anche i risultati volley femminile, risultati del volley nostro,
di casa nostra,
perché che... qualcuno giustamente ce lo intima, giusto, e anzi lo citiamo subito, che è Paolo Penazzi, mitico, che ci auguriamo che venga insomma a trovarci prossimamente.
Beh, è sempre il benvenuto,
assolutamente. Allora, tre temi per voi: le belle maglie monosponsor e le banalità tradotte da interprete al time out al mundialito e la Zinella Corsara al terzo posto.
Allora, le prime due non ne ho capite molte, cioè le belle maglie monosponsor, a me la maglia della Lube in, al mondiale per club mi è piaciuta tantissimo, era bellissima, perché è vero, allora, credo di decodificare il messaggio di Paolo Penazzi, nel volley le maglie
sono tutte sono dipinte,
sono un po' bruttine perché alcune hanno 150 sponsor, però devi far necessità
a pixel, esatto. Se le vendi a pixel gli sponsor,
per quanto riguarda pixel. Quello che viene detto nei time out, anch'io li ascolto sempre molto volentieri, e essendo uno che giudica ascolto e giudico, perché effettivamente da lì si capiscono molte cose. Quando prima Claudio Galli ha parlato di un po' di ghiaccio e di distacco tra la squadra e l'allenatore della Lube, si è percepito e si percepisce, o siamo andati a decodificarlo anche attraverso quei time out dove le facce, anche se in silenzio, a volte parlano più di una parola. Per quanto riguarda la Zinella, tutti noi qui da sempre facciamo un gran tifo per i ragazzi di Danilo Grassilli, che stanno facendo bene, benissimo. Hanno vinto 3-1, se non sbaglio, Mirko.
3-2 al tie break.
3-2 al tie break. Sono terzi in classifica, e quindi prima parlavamo, no, di tanta voglia di riportare il volley che conta, e mi basterebbe anche una Serie B a Bologna per ripartire alla grande, per poi, no, andare da Saputo e dirgli ti piace una B? Vuoi fare il percorso di Sirci, che è il presidente di Perugia, che ha preso la squadra dalla B e è andata a vincere lo scudetto in 7 anni? Bene, perché no? Però devi ripartire da una categoria nazionale come potrebbe essere la Serie B.
Ma tu rubo 30 secondi anche per citare una sconfitta, se meglio ha portato male il Carlino, tutto rispetto per il Carlino, al mio amico Gianluca Parlatini, che è tornato a casa, sta allenando la Cesare Calanca,
okay,
che sta facendo benissimo in C, però ha perso 3-0 in casa con la Villa d'Oro, con la prima in classifica, e quindi ha perso, diciamo, anche se a 4 punti dal primo posto, però
dicono,
stanno facendo molto bene. Un abbraccio,
dicono,
Gianluca, che è un po' che non vedo,
mi dicono,
anche perché andiamo a scuola assieme, quindi...
che il Carlino, che è il giornale, il Carlino Sport della nostra città, parli un po' poco della pallavolo. Allora mi piacerebbe sapere, visto che io ho anche scritto per degli anni per il Carlino, volevo sapere un po' dagli ascoltatori o da te, Mirko, se ci hai fatto caso. Io non lo seguo più di tanto.
Ma volley provinciale, comunque un po' di spazio c'è, anche perché,
però,
l'articolo per Gianluca effettivamente c'era un discreto trafiletto,
okay, dedicare lo spazio che si merita al volley, perché il volley, nonostante non abbiamo una squadra di riferimento, però muove in Bologna e provincia una valanga di ragazze e ragazzi, soprattutto ragazze, che vanno tutti i giorni a allenarsi e a giocare a questo splendido sport.
Allora, vabbè, qua ci avevano chiesto quando torna la pallavola a Bologna, ma prima...
Ci stiamo lavorando, cioè non ci siamo mai fermati, però c'è tanta voglia, ci proviamo e... Tutti vogliamo, è ovvio che sarebbe più facile, no, che i ragazzi della Zinella, della Pallavolo San Lazzaro riuscissero sul campo a vincere questo, o a provare a lottare, andare su, perché già il salto di categoria sarebbe un bello slancio, una bella iniezione di fiducia e di energia a tutto il movimento bolognese.
È vero, è vero. Poi questo radioascoltatore ci scrive: conosco il mondo del calcio e le sue dinamiche. Com'è il livello dei dirigenti nelle squadre di volley della Superlega?
Porca miseria. questa allora, io non conosco il mondo del calcio, quindi non se me lo dice così vuol dire che c'è un'accezione negativa al mondo del calcio rispetto a quello del volley. Il mondo del volley io ti posso solo dire che è studiato anche a livello manageriale un po' da tutte le parti. Io tanti anni fa avevo molti capelli in più, feci un corso alla Bocconi sulla manager sportivo e c'erano ovviamente calciatori, un po' di tutto.
È normale.
Poi non mi chiede perché lo feci, ma io già giocavo in
Serie A. D'altronde Montali è diventato multitasking, multitasking.
No, però portavano ad esempio il mondo del volley, proprio perché è gestito e comunicato in una certa maniera, in maniera vincente, no? Ed effettivamente la Superlega è il fiore all'occhiello dei campionati europei sicuramente, mondiali sì, mi abbuto anche mondiali. Quindi il livello dei dirigenti nel volley italiano è alto, si può sempre fare meglio, perché credo che anche i limiti a volte del volley siano causati da qualche dirigente poco preparato. Mm. E poi bisogna dividere il mondo della Lega, quindi il mondo delle società sportive professionistiche, no perché non siamo professionisti, però di Superlega, con i dirigenti federali della FIPAV, eccetera, eccetera. E lì dobbiamo fare un'intera puntata. Mm. E a microfoni,
basta un'ora?
A microfoni spenti, però.
Ah, ok, ecco, vai, infatti. Ah, più che altro ti chiedo, Andrea, ma sì. Sicuramente.
Se mi chiami Andrea, è una domanda cattiva.
Sì, è una domanda cattiva. Non è una domanda cattiva, ma i dirigenti sono bravi, e questo è vero, però tutto questo è nato dalla generazione di fenomeni. Sì. Perché vero. Prima sì, c'erano i risultati, però non c'era tutto questo vociare.
È vero.
Sulla pallavolo nazionale.
È verissimo, però se la generazione dei fenomeni è riuscita a vincere tutto quello che hanno vinto, e io lo ripeto sempre, non esiste nazionale di sport di squadra vincente come quella nazionale lì in nessun sport. Cioè non è che c'è la nazionale di calcio, non lo so, o di basket o di non ce n'è. Cioè, è la più vincente al mondo. Se ha ottenuto quei risultati è perché c'erano una struttura e un campionato che permetteva anche a questi giocatori di crescere day by day, cioè settimana dopo settimana, allenamento dopo allenamento. C'era già un livello dal vecchio amministratore delegato della Lega a quello attuale, dove i livelli e la voglia e la cura nel fare pallavolo è esportabile, come lo è. Quindi il livello tecnico di allenatori altissimo, il livello dirigenziale, quindi di come ti tratto, come ti curo, come gestisco le difficoltà, no? Tornando al Bologna calcio, eccetera. Veramente le figure dirigenziali sono sottovalutate, ma sono fondamentali nel risultato finale di una squadra.
Allora, ciao, Cuba riapre gli atleti scappati negli anni passati. Secondo te quanto Rena tornerà a giocare con la nazionale cubana?
Che domandaccia questa. Allora, già questa è una notizia però, perché Cuba è uscita questa notizia a come dire, chiude un occhio, se tu sei scappato e non hai cambiato nazionalità puoi venire comunque a giocare, a tornare a indossare la maglia. Sai che fino a poco tempo fa scappavano tutti, Leon ha preso la nazionalità polacca, Juan Torena l'ha presa italiana, Leal l'ha presa brasiliana, quindi non credo che questi possano tornare a giocare con la maglia di Cuba. Però è giusto che sia così, i tempi stanno cambiando e quindi si sono anche riaperti, anche perché era un dato di fatto, era una notizia, appena potevano gli atleti cubani bravi scappavano e quindi dovevano fermare anche questa emorragia.
Allora vabbè, qua ciao Brogio, come spieghi la sconfitta della Lube contro Trento? Penso che ne abbiamo ormai
sì,
detto.
Trento ha giocato meglio, la Lube ha tanti problemi, si vede lontano miglio, non so se passano attraverso un cambio d'allenatore, però è troppo forte sulla carta la Lube per giocare così male.
Su questa non la possiamo commentare, però direi gli spoiler no, quelli belli, però è carina nel senso dello spoiler, perché
inizia l'aria natalizia, quindi direi che
sì, qua più che altro più che natalizia più che di risurrezione, esatto. Comunque va bene, no, carino davvero, però non la possiamo commentare. Per la pallavolo queste Uber sono interessati, no. Manenti procede Max Boccio, una atleta so di grande espressione, fidati, lascia stare.
Ok, non so chi siano, fammi capire così.
Manenti Parma che stanno ancora aspettando il bonifico.
No, grazie, abbiamo già dato.
Porcedda, insomma, è transitato qua da Bologna. Max Boccio, sponda Virtus e poi è andato anche a Forlì. Insomma, ecco, col, allora, caffè Max, no, col caffè Maxim, che inizialmente andò bene.
Questo
poi, insomma,
nostro amico mi vuol male. Allora, mi vuol male al mondo del volley.
Vabbè.
No, no, li lasciamo dove sono questi personaggi.
Andiamo a leggere un po' intanto dei risultati, sì, perché anche le donne, giustamente, quest'anno i risultati bisogna che li diciamo, perché insomma queste hanno sfiorato, sono state un cicinino dal mondiale. Si è disputata l'ottava giornata della 1, dove insomma Novara Monza 3-0, Conegliano contro Club Italia 3-1, Busto Arsizio Scandicci 0-3, Casalmaggiore Brescia 3-2, Bergamo Filottrano 3-1, Cuneo Firenze 3-1. Tra l'altro mi dicono di un Egonu clamorosa, non grande, so quanti punti abbia fatto, fa prestazione superlativa, però ti dico non mi ricordo i punti che ha fatto.
Beh, l'Egonu ricorda davvero come impatto mediatico il nostro Ivan Zaitsev, perché effettivamente anche lei è diventata un volto,
è l'icona del volley femminile,
sì, che però va oltre al mondo del volley, ormai è stata sdoganata, è una...
Posso dire che è strano, si è anche sdoganata lei, cioè se diciamo che si è, lasciamo, brava, perdere tutti, certo, tutto quello che insomma è successo, si è messa in condizione di diventare realmente un personaggio in tutti i sensi,
vero,
e con l'umiltà che ha, perché lo fa con una naturalezza, con una semplicità che è disarmante,
è meraviglioso,
veramente,
sì, sì,
disarmante,
sì. Sono due personaggi da tenere stretti, sia Ivan Zaitsev, perché a molti sta antipatico Ivan Zaitsev,
Ivan è un bravo cino,
ma chi sta antipatico Ivan Zaitsev è perché è rosica, fondamentalmente, appunto, nel mondo del volley, perché Ivan Zaitsev ha un successo e una fama che si è costruita, non gli è arrivata dal cielo, non gli è, nessuno gli ha regalato.
Poi i geni della famiglia, va bene, però.
No, beh, quello sì, fa parte del bagaglio che ti porti dietro. Io sono pelato perché mio padre era pelato, porca miseria.
Perché hai citato quello?
lui ha ereditato la classe, la tecnica di suo padre.
Certo. La classifica: Novara 23, Conegliano 18, Scandicci, Busto Arsizio, Casalmaggiore 17, Brescia, Monza 11, Firenze, Bergamo 9, Cuneo 8, Filottrano 3, Club Italia 1 e Chieri ultimissima 0 punti. Andiamo a vedere invece il prossimo turno,
sì,
per quanto riguarda la Superlega, poi dopo ci salutiamo. Allora, si gioca domenica 9 dicembre, ci saranno due anticipi alle 18 entrambi, tra l'altro uno su Rai Sport che sarà Modena-Siena.
E questa la vado a vedere, mi sa, a Modena, perché...
Chissà che la strada che dovrai fare, immagino, è difficile.
È troppo lontano,
lontano.
Vado a vederla.
Sì, da qua mezz'ora se va bene, se non,
sì,
c'è traffico,
esatto,
mezz'ora se va bene.
Esatto.
E poi Castellana Grotta e Monza, in diretta su Lega Volley Channel, che è un match dove Monza non deve sottovalutare Castellana Grotta per i motivi che abbiamo detto,
bravo,
i due punti,
esatto,
sono insomma sulla carta due punti, ma in realtà di 3-0 ne ha presi due su 8, su 9, anzi su 10 partite. Vabbè, poi c'è domenica c'è Milano Civitanova.
Questa è una bella partita, perché Milano ha la possibilità di far male a Civitanova, e Civitanova con la batosta del mondiale per club, con lo stress che ci sarà a Macerata, a Civitanova in questo periodo, rischia tanto, e se rischia c'è il patatrac.
Se perde un casino, secondo me. Ravenna-Trento, anche questa è una gran bella partita.
E questa la giriamo. Quanto avranno festeggiato i ragazzi Lorenzetti? Tanto, poco. A Ravenna bisogna stare concentrati, perché è una bella squadra.
Poi in diretta Rai Sport c'è Padova-Perugia, che anche Perugia non deve... Cioè, è una giornata interessante. Poi c'è il derby Latina-Sora.
Anche questa è molto bella.
Qui si bussano, secondo me, temo.
Perché Latina potenzialmente è più forte di Sora, ma Sora gioca meglio di Latina.
E poi vivo Valencia-Verona. Sono tutte partite comunque equilibrate, con l'esito non scontato. Secondo me, pare, ipotizzo, di 7 partite, poi mi sbaglierò. Un 3-0 ci salta fuori, non so dove, ma un 3-0. Non sarà una partita, una giornata...
Staremo a vedere, è una giornata dove tutto è aperto. La più facile, tra virgolette, è, sì, quella dei cugini modenesi contro,
esatto,
Siena.
Perfetto. Siamo in saluti, Brogio.
Sì,
siamo in saluti. È stato bello, è stato lungo. Faremo delle puntate fuori onda prossimamente. Sì, Uber, hai ragione, che quelle due lì dei geni speciali ne l'avevano. Ce l'avevano degli geni speciali.
Chiudiamo in bellezza.
Ma la faccia della bellezza, Uber, tanto ho già capito. Niente, noi ci ritroviamo lunedì prossimo post, tra l'altro c'è anche un ponte della Madonna, che detto così fa ridere, però esatto, è vero, in realtà è vero, ponte dell'Immacolata. E niente, vedremo cosa salterà fuori, se Milano, se batterà Civitanova, se Civitanova
sarà sicuramente divertirsi da commentare queste partite.
Perfetto,
buona settimana a tutti, Mirko, e ci vediamo lunedì.
Assolutamente, ricordo soltanto che adesso vabbè, dopo il giornale radio ci sarà come sempre Mine Vaganti alle 17.30, lo speciale calcio dilettanti col sottoscritto già registrato, e poi stasera ovviamente ci sarà anche la fossa. Ricordo domani verso le 18 ci sarà anche la diretta di Bologna Crotone con la coppiata Michel Cavina e Filippo Cotti, quindi speriamo che insomma in Coppa Italia ci si riscatti un po' da questo periodo un po' così. Ciao a tutti da Mirko Mariotti, a domani.
Ciao.